Ti ringraziamo, Signore, di darci un tempo per ascoltare la Tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la Tua parola penetri in noi e che il nostro cuore sia aperto. Perché nella Tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati.
Marco 1:29-31. Gesù guarisce la suocera di Pietro. E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto, con la febbre, e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Seguendo le istruzioni un po' del mettersi alla presenza, proseguiamo sul tema del mettersi alla presenza e proviamo a farlo insieme qui. Quindi questa sarà un mettersi alla presenza in gruppo e poi ognuno a casa avrà le sue modalità, il suo luogo, i suoi tempi, i suoi spazi, ma sostanzialmente è simile. E quindi tenendo, così suggeriscono, entrambi i piedi e le gambe non incrociate sul pavimento, almeno all'inizio, la schiena rilassata, un po' verticale. Quando questo nasce soprattutto dalle tradizioni orientali, la spiritualità orientale ha lavorato moltissimo sia sulla consapevolezza interiore che sulla relazione fra meditazione e fisicità e corpo e sul respiro. Quindi soprattutto ancora a monte rispetto al mettersi alla presenza e a aumentare la nostra consapevolezza di essere alla presenza di Dio e di voler dedicare un tempo a Dio, l'attenzione al respiro è importante perché la mente umana non riesce a fare due cose contemporaneamente. Quindi se presta attenzione al respiro non si distrae, o più difficilmente si distrae seguendo altri pensieri. E se ci si scopre che si stanno seguendo altri pensieri e si ritorna al respiro, è il modo più semplice per allontanare le distrazioni, no? Quindi sempre con estrema gentilezza, no? Siamo in uno spazio sacro per ciò che andiamo a fare, avvicinandoci, accostandoci alla parola, e per ciò che andiamo a essere, per la trasformazione che sta nel nostro essere alla presenza di Dio, no? Quindi il tempio che prepariamo all'esterno di noi è anche il tempio interiore che disponiamo, perché per accogliere la presenza dello Spirito, la presenza della Santissima Trinità e la presenza di Gesù alla nostra preghiera. La posizione verticale, la posizione diretta, è diritta, che in tante lingue, non l'ho mai trovato scritto così, ma insomma, l'uomo giusto è l'uomo retto, no? È l'uomo integro, cioè una posizione di integrità che più facilmente si perde se il corpo è chino, se il corpo è sdraiato. E quindi il respiro che attraversa il corpo diventa, si libera e apre tutti i canali, rendendoci anche, non solo metaforicamente, ma aprendoci a una, rendendoci strumenti della comunicazione che collega la terra al cielo e il cielo alla terra, no? Questo corpo, questa vita, questo organismo, queste cellule che vengono nutrite dal respiro, no? Che si fa canale, è il mistero che offriamo e dal quale siamo abitati noi stessi, no? Quindi se riusciamo a riempire proprio, a sentire quasi visualizzando il respiro che entra e che raggiunge tutte le cellule, che va a nutrire il sangue, no? Offriamo poi questo nostro esserci alla presenza di Dio. Ci sono dei giorni in cui sentire, disporsi alla presenza di Dio è più facile, e ci sono dei giorni in cui è meno facile perché siamo distratti, perché siamo stanchi, perché ed è sempre un doppio movimento, quindi c'è la parte che nella tradizione cattolica viene chiamata ascetismo, quindi il nostro faticare, il nostro sforzo per, no? Nel quale rientrano tutte le pratiche ascetiche, quindi il digiuno, il silenzio, la preghiera continua, in tempi medievali anche le punizioni corporali facevano parte dell'ascetismo, no? Più o meno esasperato in certe epoche. Quando c'è un momento in cui il movimento ascetico, quindi il movimento del nostro sforzo consapevole, si arresta e accoglie il movimento divino verso di noi, e questo è il territorio che appunto la tradizione ascrive ai mistici, che non agiscono più nulla ma sono come penetrati e in totale ascolto. Sant'Ignazio, chiamando questo metodo di preghiera contemplazione immaginativa, mi rendo conto di avere un po' scambiato le parti e di dare delle istruzioni, ma è venuta così. Suggerisce e anticipa il frutto della contemplazione anche in presenza di un movimento che la tradizione direbbe più meditativo. Insomma, l'immaginazione, se andiamo a guardare i testi mistici, è in una fase precedente. E invece Ignazio dice no, mentre noi ci immaginiamo dentro al testo sacro, mentre noi contempliamo i misteri della vita di nostro Signore, cogliamo quell'attimo di silenzio, la nostra immaginazione si arresta e incontra Gesù che ci viene incontro, e quindi lì diventa, in quella frazione di secondo, è una frazione di secondo che apre poi al grande movimento della contemplazione tradizionale. Quindi mettersi alla presenza, sentire la presenza, oltre al nostro disporci alla presenza, è un dono che ritroveremo poi all'interno del tempo dedicato all'immaginazione, alla contemplazione immaginativa e alla preghiera sui brani evangelici. Ha la stessa tonalità, la stessa frequenza, ed è la grazia che andiamo sostanzialmente a chiedere, no? Con questo metodo, cioè di conoscere intimamente Gesù e di essere alla presenza di Gesù laddove Gesù vuole rivelarsi a ciascuno di noi come desidera. tornando nel silenzio di questo brano, no? Sono due versetti, due versetti, e in questi due versetti ci sono tantissime, tantissime, tantissime cose. Noi sappiamo che Cafarnao era il luogo del ministero di Gesù, quindi ci ritroveremo a Cafarnao molto spesso, anche o in quella zona. Quindi immaginarsi e dedicarsi in questi primi incontri, no? Quindi Cafarnao nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. Quanto più riusciamo a immaginare il luogo e a sentirlo nostro, tanto più ci sarà facile poi seguire Gesù tutte le volte che è in questa stessa zona, in questa stessa area. E quindi sappiamo, ci sono gli scavi archeologici, sappiamo che Cafarnao è sul lago di Tiberiadi o di Genneraset. Se qualcuno di voi è stato in Terra Santa, è una spiaggia, io la ricordo, di ciotoli chiari, bianchi, dove fanno dei pesciolini fritti. No? E c'è l'acqua, si può sentire, no? Lo sciacquio. E possiamo immaginare, di nuovo il testo non lo dice, ma gli archeologi e gli studiosi confermano che questo paese c'era 2000 anni fa e gli scavi sono stati fatti e la tipologia delle case è stata ritrovata, quindi possiamo avvicinarci con l'immaginazione molto facilmente. E alcuni sostengono che Gesù abitasse lì, non solo come ospite di Pietro, ma che avesse preso casa, avesse una stanza, no? E quando pregavo su questo passaggio ho immaginato, quindi nella scena precedente, Gesù che arriva a Cafarnao e cerca casa e esplora questa cittadina, questo paese di 3.000 abitanti, sì, certo in compagnia di Pietro, in compagnia di Giacomo e Giovanni, ma anche da solo, ha una sua relazione con il luogo. E possiamo immaginare che la sera camminasse per le strade o camminasse nei campi o andasse sul lago. Ecco, è un'umanità, no? È un modo di osservare, di chiedere e di essere e di accompagnare Gesù di Nazareth, capito, nel suo grande mistero, nella vita ordinaria, nella vita domestica, nei suoi momenti di solitudine, nei suoi incontri. Chi lo fermava? Che cosa si dicevano? Com'era il suo sguardo? Se aveva delle preferenze? Se c'erano dei bambini o delle donne o dei giovani o dei ragazzini o degli anziani che attiravano la sua attenzione in modo particolare? Che cosa si dicevano? E così c'è la sinagoga e quella mattina questo gruppo di Gesù e dei primi discepoli sono in sinagoga. Qualcuno di noi potrebbe immaginarsi nella sinagoga ad ascoltare i salmi o ascoltare un predicatore ebreo che commentava qualche passaggio della Torah, e poi forse c'erano i ragazzini, i bambini che facevano scuola. E com'era Gesù in questa sinagoga? Non lo dice il testo, ma forse era appena arrivato e non aveva ancora preso la parola, non era ancora stato riconosciuto come un maestro, no? E lì c'è l'aspetto, appunto, quindi era sabato magari, e poi tornano insieme, tornano e arrivano alla casa di Pietro, dove la scena cambia, perché è a questo punto una scena di famiglia, è un interno, non è più un paesaggio ufficiale, no? E ciascuno di noi può immaginare, la suocera sta male, ma com'è la moglie di Pietro? Che voce ha la moglie di Pietro? C'è, o forse non c'è più, forse vedovo, ma la suocera c'è di sicuro. E la suocera che tipo è? E chi altro c'è in casa? Perché per ospitare quattro Pietro, cioè Simone e Andrea, due fratelli, dice che era casa loro, Giacomo e Giovanni e Gesù, sono cinque ospiti, cinque maschi che arrivano a pranzo dopo la sinagoga. Beh, c'era un grande affare da mangiare, no? Da preparare cose. E com'erano questi spazi e com'era l'uso di questa ospitalità? E insomma, chi c'era? E poi naturalmente ci avvicinano, quindi immaginiamo tutto questo, immaginiamo i muri, immaginiamo le stoviglie, immaginiamo dove si siedono, immaginiamo il cortile, immaginiamo l'ora del giorno, immaginiamo la stagione. E poi qualcuno va a dire a Gesù che la suocera è malata, che ha la febbre alta. E quindi c'è preoccupazione, c'è tensione. E poter entrare insieme a Gesù, oppure essere la suocera. E sentire che cosa le dice Gesù e come risponde. E anche nella nostra risposta interiore, la febbre la lascia improvvisamente e lei li serviva. Alcuni lo leggono come sminuente, questo mettersi al servizio, come ciascuno di noi come vive. E poi dipende anche dal carattere, no? Quindi ci sono delle donne che servono o partecipano alla vita collettiva con grande slancio, e ci sono delle donne che la mettono giù un po' dura, no? Dipende un po', quindi quanto più immaginiamo la suocera di Pietro, tanto più c'è chiaro che cosa succede dopo e come poi Gesù starà con loro. E lì la preghiera e questo nostro esserci disposti a entrare in una scena può dilatarsi per tutto il tempo che vorremo. Ecco.